gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre. Chi vi parla è Gianluca Gifuni, c'è Emanuela Castelli in redazione che salutiamo, Tony Mola in regia, saremo insieme sino alle 13. Parleremo di nazionale, vittoria anche un po' sofferta ma bella, avvincente la partita di ieri tra Italia e Ucraina, prima vittoria di Spalletti, commissario tecnico della nazionale, e l'Italia si avvicina, diciamo così, ai prossimi campionati europei. Parleremo di questo, parleremo delle dinamiche anche della partita di ieri in chiave Italia, parleremo del Napoli. Oggi è mercoledì, tra tre giorni si gioca Genoa-Napoli, quarta giornata del campionato di calcio di Serie A. Dopo la sconfitta casalinga con la Lazio, il Napoli deve riprendere il cammino verso la riconferma dello scudetto, almeno questo dovrebbe essere l'obiettivo primario della squadra di Garcia. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 0816363633 per intervenire in diretta. Cominciamo dal Corriere dello Sport Stadio, Ettore Intorcia, che piacere risentirti, ciao Ettore.
Ciao Gianluca, un caro saluto. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Devo dire che questa mattina nel tuo articolo legato al tuo servizio sul Corriere dello Sport legato a Italia-Ucraina hai fatto un quadro precisissimo delle possibilità che l'Italia ha a questo punto di qualificarsi agli europei senza dover passare per lo spareggio. Insomma, mi sembra che ci siano tre partite fondamentali al di là di quella con l'Inghilterra a Wembley, e cioè Malta e Macedonia, che l'Italia dovrebbe vincere, e poi gli azzurri potrebbero permettersi, tu scrivi, anche un pareggio con l'Ucraina, perché per gli scontri diretti con 7 punti l'Italia dovrebbe farcela, ecco, quindi a 14 per intenderci.
Sì, dove in quel caso potrebbe comunque arrivare l'Ucraina, e però insomma manterresti il vantaggio degli scontri diretti avendo vinto ieri. È un girone molto polarizzato, in cui tu hai un estremo che l'Inghilterra si consideri già qualificata, in qualche modo devi pensare di che tutte quante poi possano perdere con l'Inghilterra o debbano perdere con l'Inghilterra, anche se poi ci sono stati appunto dei risultati anomali, tipo il pareggio dell'Ucraina contro l'Inghilterra che non ci ha fatto molto piacere, e hai una squadra che è lì per fare da comparsa che è Malta. Direi che un momento di snodo chiave poi il prossimo turno, perché proprio quando noi giocheremo con Malta ci sarà lo scontro diretto tra Ucraina e Macedonia, e lì tutto sommato un pareggio comunque tra di loro ci farebbe molto molto piacere. Per come è strutturato il girone, noi siamo arrivati in ritardo perché chiaramente non abbiamo giocato quando abbiamo avuto le semifinali di Nations League, non dovevamo sbagliare la partita con la Macedonia.
Quel pareggio a 9 minuti dalla fine su calcio di punizione, insomma, grida vendetta, ed è un piccolo problema.
Sì, perché purtroppo anche queste qualificazioni, ma se guardiamo anche quello che sta accadendo negli altri gironi, cioè non sono così scontate, ci sono delle terze e quarte forze nei gironi, anche di nazionali magari insospettabili, che però sono cresciute per una serie di motivi differenti, probabilmente perché i Nations League, confrontandosi con nazionali del proprio livello, hanno fatto nel frattempo un percorso di crescita. È anche vero che per molte realtà la nazionale è il punto di massima espressione di quel movimento calcistico, perché non hanno un campionato strutturato, non hanno un campionato solido e di valore, e quindi chiaramente la maglia della nazionale viene prima di tutto, quindi è cresciuta la concorrenza e ci sono dei risultati imprevedibili che possono complicare una cosa, e quindi andare così a disturbare la corsa anche per il secondo posto, insomma, che è l'obiettivo minimo per passare.
Mi pare che tu analizzi anche l'ultima giornata in cui l'Italia giocherà con l'Ucraina, e sì, ci sarà Inghilterra-Macedonia, con l'Inghilterra già ampiamente qualificata, quindi in quel caso bisogna stare attenti alla Macedonia, ecco, questo è il discorso.
Sì, vabbè, insomma, diamo per scontato anche un atteggiamento comunque serio dell'Inghilterra, perché poi, insomma, essendo partite di qualificazioni, hanno un peso specifico notevole nel ranking, e l'Inghilterra ovviamente non deve sprecare punti per il ranking, che ti servirà e per la formazione dei gironi agli europei, ti serviranno per i gironi delle qualificazioni mondiali 2026. Quindi ecco, non sono partite che si possono regalare, nel senso più metaforico del termine, affrontare con troppo turnover, perché anche un pareggio poi ti toglie dei punti nel ranking ed è un errore che chiunque può pagare nella formazione dei gironi, appunto, come dicevo. Però ecco, la situazione, ecco, dell'Italia adesso cambia, un percorso in tre tappe da fare, paradossalmente può anche permettersi di perdere a Wembley, no? Certo. Cioè, una partita che puoi dare già per persa. Ma
in ogni caso l'Italia è... se fai
un risultato positivo a Wembley, probabilmente puoi essere addirittura nelle condizioni di chiudere il discorso una giornata d'anticipo.
È vero, ma in ogni caso l'Italia è seconda in classifica in questo momento dietro l'Inghilterra e ha una partita in più da giocare, perché ne ha giocate 4 e ne deve giocare altre 4, mentre invece tutte le altre del girone ne hanno giocate 5 e ne devono disputare altre 3. Quindi insomma, la situazione per l'Italia sembra essere in discesa. Ma Spalletti, dopo la sua avventura a Napoli, nella quale, diciamo così, con Raspadori è stato a tratti, diciamo così, caldo, nel senso che lo ha visto a tratti, adesso pare aver trovato un lavoro a Raspadori, cioè quello di centravanti della nazionale.
Sì, perché insomma Raspadori ha dalla sua la capacità di poter essere impiegato in più ruoli, non è propriamente un centravanti, ma può muoversi da 9, può fare l'attaccante esterno, credo che addirittura lui lo possa vedere anche come sottopunta, come, per usare un'espressione tipica di Spalletti, cioè come in un 4-2-3-1, come il trequartista centrale alle spalle del centravanti. Sicuramente è andato su dei riferimenti sicuri, i giocatori che conosce, i giocatori che stanno bene. Devo dire che su Raspadori poi magari c'è una convergenza anche da parte di Rudy Garcia, no? Che insomma ha provato anche soluzioni ancora più ardite per tenere Raspadori in campo, magari in alcune situazioni in questo avvio di campionato ha anticipato la sostituzione di Kvara per mettere Raspadori, quindi è un nome su cui c'è un'ampia convergenza, direi, tra il passato e il presente del Napoli e il futuro della nazionale. Poi è chiaro, a ottobre, novembre magari si arriverà con una situazione un po' più chiara sulle condizioni dei singoli. Spalletti avrà sicuramente più tempo per fare delle riflessioni e quindi magari puoi vedere anche Immobile e Raspadori nello stesso tridente d'attacco contemporaneamente.
E sarebbe bello. Lindstrom, Elmas o Raspadori, vedi, al posto di Politano, che è acciaccato, qualche problemino muscolare, non ci sarà fra 3 giorni a Genova alla ripresa del campionato. A questo punto, secondo te, chi sceglierà Garcia? In chiave Napoli, ovviamente.
Guarda, non so cosa sceglierà lui, però siccome c'è curiosità da parte nostra, credo anche dei tifosi, l'auspicio è di vedere Lindstrom, no? Perché è uno dei giocatori nuovi arrivati nel nostro campionato e quindi sarebbe anche la sostituzione naturale. Elmas ha fatto quel ruolo tante volte, è stato un jolly nella gestione Spalletti, è un giocatore che sta bene e l'ha dimostrato anche in questa finestra di nazionali. Poi è anche possibile che alla fine, insomma, giochi Raspadori per quel ragionamento che facevamo prima, no? Cioè, comunque è un giocatore che si avvede molto, però ecco, se dovessi suggerire, o quantomeno l'aspettativa è su Lindstrom, perché vorremmo vederlo un po' impiegato dall'inizio per iniziare ad avere un'idea un po' più concreta del suo spessore. Ecco, prevale la curiosità in questo tipo di valutazione.
E c'è tanta curiosità effettivamente su Lindstrom e su come il Napoli di Garcia riprenderà il campionato dopo la sconfitta casalinga con la Lazio. Nel frattempo, buon lavoro e grazie per essere stato con noi, a Ettore Intorcia dal Corriere dello Sport Stadio. Grazie, Ettore.
A voi buona giornata a tutti.
Buona giornata e buon lavoro a Ettore in Torcia. Noi siamo con Emanuela Castelli in redazione in questo appuntamento con Forza Napoli, sempre a 3 giorni da Genoa-Napoli. Pensate, siamo ancora impegnati con le nazionali. Osimhen è tornato, tornano alla spicciolata tutti quelli impegnati con le proprie rappresentative, agli ordini di Garcia, che avrà un paio di allenamenti per preparare il match con il Genoa. Il Napoli si allenerà oggi, si allena domani, dopodomani, e poi partirà dopodomani pomeriggio alla volta di Genova per giocare sabato sera contro i rossoblù di Gilardino. Tony Molà, sei pronto con la pubblicità? E voilà. Eccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli, sempre ogni giorno dalle 12 alle 13 qui su Radio Marte. Emanuela Castelli in redazione, Tony Molà in regia. Allora, buondì Gianlu, ci scrive questo amico Tonio. Tanti stanno esaltando Raspadori prima punta, e ci sta, ma a Napoli abbiamo Osimhen e Simeone, quindi ma perché lo abbiamo comprato a 33 milioni? Mistero. Effettivamente, insomma, ieri Raspadori ha fatto bene, è andato alla conclusione più volte, ha sbagliato la mira, ma devo dire si è fatto trovare pronto e si è destreggiato molto bene da prima punta. Quindi Spalletti ha scelto in maniera indovinata quando ha deciso di mettere Raspadori al centro dell'attacco della nazionale contro l'Ucraina. Però nel Napoli ci sono Osimhen e Simeone, quindi la situazione cambia secondo il nostro amico. E allora perché lo hanno comprato? Evidentemente non lo hanno comprato per fargli fare la prima punta, ma lo hanno valutato un trequartista sotto punta, insomma la seconda punta alle spalle dell'attaccante centrale, o un laterale alto. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Proprio Raspadori al posto di Politano, che è acciaccato e non ci sarà con il Genoa, oppure Elmas, oppure il nuovo arrivato Lindstrom. Pasquale Tina, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Il nostro inviato a Castelvolturno. Innanzitutto Osimhen è tornato, sì.
Oggi è atteso, aspettiamo che finisca l'allenamento, poi gli do un quadro della situazione, però sì, è atteso oggi.
È atteso oggi, quindi.
Ma anche insomma, che giocavo domenica, quindi.
Insomma, se la sta prendendo come?
I viaggi si sentono sempre di ritorno, sono sempre un po' lunghi, anche l'anno scorso, ricorderai. Quindi sì, comunque atteso oggi.
Ieri, devo dire, Raspadori ha giocato un'ottima partita. Elmas ha segnato il gol al quinto minuto, anche un bel gol, un tiro a giro nel match vinto dalla sua Macedonia, e quindi contro Malta, e quindi insomma devo dire che i napoletani in giro, gli azzurri in giro per il mondo si stanno comportando abbastanza bene.
È qualificato per la Coppa d'Africa,
certo.
Lui sicuramente sarà molto felice, probabilmente il Napoli Garcia un po' meno, nel senso che perderai un giocatore importante per un mese in una zona, in un momento cruciale della stagione. Purtroppo questa situazione della Coppa d'Africa, anche della Coppa d'Asia, non si riesce ad armonizzare con un calendario internazionale, e proseguono queste competizioni nel corso poi di un campionato. Al di là del Napoli, secondo me è penalizzante per tutte le squadre.
Senti Pasquale, riusciamo a fare un attimo il punto di chi ha a disposizione Garcia in questo momento e chi avrà da domani in poi a questo punto per svolgere allenamento giovedì e venerdì, due allenamenti prima della partenza per Genova?
Sì Gianluca, ieri praticamente hanno finito tutti gli impegni con la nazionale, hanno giocato anche Raccamani, di anche se abbiamo parlato. Ieri era rientrato Zielinski, oggi dovrebbe rientrare Lobotka, Osimhen. Credo che Gianluca avrà domani e giovedì, avrà tutta la rosa a disposizione. Penso che l'ultimo ad arrivare sia Oliveira, che ha giocato nella notte, che ha perso con l'Uruguay. Quindi per esempio questo mi farebbe propendere per una maglia titolare di Mario Rui. Quindi tra domani e dopodomani, oggi no, perché ieri sera diciamo poi tutti i calciatori, 4 dell'Italia, Kvaratskhelia che ha perso di nuovo insomma nelle qualificazioni europee, la maggior parte ha giocato ieri sera, ha terminato insomma gli impegni di qualificazione.
Questo amico ci scriveva: in tanti stanno esaltando Raspadori prima punta. Ieri a me è piaciuto tanto in quel ruolo fin quando è stato in campo, però il nostro amico Tonio chiede: ma Napoli è diverso dalla nazionale, ci sono Osimhen e Simeone prima di lui come attaccanti centrali. Sentiamo che ne pensa un veterano, una storica firma del Mattino che ha seguito per decenni la nazionale italiana, Adolfo Mollichelli. Adolfo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
C'è Pasquale Tina anche dall'altro lato che ti faccio salutare.
Sì, caro saluto Pasquale.
Ciao Adolfo, buon pomeriggio.
Adolfo, ti è piaciuto Raspadori ieri nel ruolo di prima punta?
Ma in effetti era una prima punta un po' nascosta, eh. Cioè quando entrava in area... ha giocato come sa giocare, riempendo l'area, non proprio prima punta secondo me. Può giocare così anche nel Napoli.
Cioè alle spalle di Osimhen, per intenderci.
Certamente.
Quindi questo
della Spadori è il classico calciatore che deve toccare diversi palloni, poi sa lui come entrare in area eventualmente o appoggiare al compagno che sta più davanti. E ieri due o tre volte diciamo che è andato in combutta con un compagno di squadra, però stava sempre lì, eh? Avrebbe potuto segnare perlomeno un paio di gol.
Quindi diciamo che a Tonio possiamo rispondere così: il Napoli ha Osimhen e Simeone alternativa punta centrale, mentre Raspadori è stato acquistato per essere il jolly d'attacco che possa giocare o dietro la prima punta o da attaccante o da esterno laterale alto a destra e a sinistra.
Esatto.
L'anno scorso il Napoli pensava di fare il 4-2-3-1, ci hanno preso Raspadori. Poi
Raspadori doveva giocare dietro la punta.
Bene, esatto. Poi si è creato quel meccanismo perfetto con il centrocampo a tre e Raspadori non ha trovato posto.
E adesso resta jolly d'attacco in quattro ruoli, che può, no Adolfo?
Certamente, ma quello è proprio il... se lo ricordate nel Sassuolo, quale ruolo aveva nel Sassuolo? Non stava fisso a destra né a sinistra, né centrale, sotto punta, a lui piace girare attorno alla lunetta dell'area di rigore tenendo conto dei compagni che possono andare a rete oppure chiedere lo scambio breve per segnare lui stesso.
C'è anche chi scrive tra i nostri ascoltatori: Raspadori è stato acquistato per quando si venderà Osimhen. Può darsi che sia anche questa una verità. Adolfo, ma tu soprattutto nel primo tempo, in queste due partite della nazionale di Spalletti, hai rivisto un po' il Napoli dell'anno scorso?
Sì, lo sto scrivendo proprio adesso nella mia rubrica. È un simile Napoli, specialmente quello di ieri, del primo tempo della partita di ieri contro l'Ucraina, che era la partita assolutamente da vincere dopo il mezzo flop con la Macedonia. Là ho visto tanti movimenti ancora da perfezionare del Napoli campione d'Italia. Poi a me quello che piace di Spalletti, che sta lanciando, ha detto basta con i monumenti del passato in tutti i sensi. Io c'ho un giocatore che da due anni adoro, purtroppo non appartiene al Napoli ed è Frattesi.
È un altro Locatelli che ieri ha giocato una gran partita, devo dire.
Anche Locatelli ha giocato una gran partita ieri. Raspadori, Di Lorenzo, su tutti metto Frattesi. È un giocatore che mi piace tanto da sempre. Se Mister Spiace riesce a farlo giocare anche nell'Inter, saranno guai, per l'Inter sarà un avversario temibilissimo per lo scudetto.
Luca da Roma scrive: caro Gif, probabilmente nessuno dei tre nominati, cioè Elmas, Raspadori, Lindstrom, è un vero esterno destro alto, ma per quello che sappiamo, avendolo visto tante volte all'opera in vari ruoli, forse Elmas è colui che sa interpretare meglio il ruolo, essendo più duttile. Chi ha scelto, Pasquale, secondo te, o chi sta per scegliere Garcia al posto di Politano, che ha problemi muscolari?
Gioca Lindstrom, però vediamo, insomma, penso che tra domani e dopodomani capiremo qualcosa in più sulla formazione. Quindi sarebbe giusto se giocasse Lindstrom, che è stato preso proprio per per sostituire Lozano, anche se proprio lui non è proprio un esterno destro di ruolo, può giocare anche al centro, può giocare anche a sinistra, però contro la Lazio al posto di Politano è entrato Lindstrom, quindi potrebbe giocare lui. Intanto c'è Luca, ti aggiorno, lo bot che è rientrato stamattina e l'allenamento Osimhen ancora no.
Osimhen ancora no.
Poi più tardi vedremo, insomma, se arriverà in giornata.
Adolfo Mollichelli, Lindstrom, Elmas, Raspadori, ci scrive Luca da Roma, nessuno è un esterno alto di ruolo, insomma sarebbero tutti e tre adattati al posto di Politano? Non credo, Lindstrom è stato comprato dal Napoli al posto di Lozano, quindi dovrebbe...
Ma a me risulta che Lindstrom, non ho visto giocare molte partite, ma mi risulta che il suo ruolo principale è proprio di esterno alto.
Giocherà lui secondo te a Genova? È giusto anche che giochi lui?
Ma credo di sì, dobbiamo vedere anche se negli allenamenti che mancano fino alla partita con il Grifone, la resa che dà Lindstrom, che è ancora in un ambiente tutto nuovo, tra lui ed Elmas credo, perché Elmas ormai è un giocatore che conosciamo benissimo, ha segnato anche in nazionale, quindi se Lindstrom si dimostrerà in palla, in tenuta, muscolarmente, gli ingranaggi del gioco, credo che Lindstrom anche per vedere l'effetto che fa.
Pasquale, come sta Politano?
Ha già fatto lavoro personalizzato in campo, non sta male Politano, secondo me rischia di saltarne una sola. Secondo me già col Braga hai a disposizione, non è un infortunio gravissimo.
Diciamo ai nostri amici che si seguono che è cominciata la vendita, la prevendita dei biglietti del match di Champions col Real Madrid del 3 di ottobre al Maradona, al momento soltanto chi ha l'abbonamento di Serie A, no? E quindi gode della prelazione, non c'è la vendita
domani,
libera.
Fino a domani, Gianluca, c'è la prelazione per gli abbonati Italia.
Poi da domani
in Italia sono quelli che hanno comprato per il campionato e per la Coppa Italia,
che non sono
da venerdì, non da domani, c'è la vendita per quelli che hanno la Fidelity Card, ognuno può comprare 4 biglietti ad esaurimento eventuale, se ci saranno ancora biglietti dal 25 settembre comincia la vendita libera, quindi manca un po' di tempo insomma alla vendita libera, visto che oggi è 13.
Allora, Antonio Lagragnano scrive: buongiorno Gianluca, io vedo Raspadori un ruolo tipo Aguero, mentre quest'altro amico scrive: ciao Gianluca, Raspadori è stato preso per sostituire Mertens, pensando che ne sia la fotocopia. Effettivamente come caratteristica non è molto distante da Mertens. Ti piace, e che cosa ti piace del gioco di Garcia, Adolfo, da quello che hai visto finora?
Finora quasi nulla.
Quasi nulla significa che almeno una cosa ti piace.
Finora quasi nulla, perché sì, è un po' mettere Osimhen in condizioni più spesso di viaggiare verso la porta avversaria, però non mi piace la difesa che arretra. Questa è colpa purtroppo, perché ci manca uno dei giocatori che forse abbiamo un po' dimenticato già tutti, ma Kim, cioè uno dei pochi difensori che, consentitemi il verbo, mangiava l'avversario, cioè l'avversario palla al piede, lui era sempre il primo faccia a faccia a rintuzzarlo. Adesso invece la linea difensiva arretra in linea, e questo non mi piace, forse perché non c'è nessuno che riesce a staccarsi ed andare per primo sull'avversario che porta palla pericolosamente, e questo non mi va.
Va bene, ne riparleremo quando avremo le idee più chiare dopo un altro numero di partite. Grazie Adolfo per essere stato con noi, grazie ad Adolfo Mollichelli. Grazie ad Adolfo Mollichelli e grazie a Pasquale Tina per essere stato con noi. Ovviamente ulteriori aggiornamenti sul ritorno a Castelvolturno degli azzurri impegnati con le nazionali nelle prossime ore, sempre da parte di Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Ciao Pasquale, buon pomeriggio a te, buona giornata, siamo pronti con la pubblicità, tra poco altri approfondimenti, altri commenti, altre opinioni sulla nazionale di Spalletti e sul Napoli che tra 3 giorni torna in campo a Marassi contro il Genoa. Tra poco. Beh, e chiaro che Garcia in questi 10 giorni in cui non ha avuto 15 calciatori impegnati con le rispettive nazionali ha potuto allenare quelli che aveva a Castelvolturno, tra cui Nathan, e certamente avrà lavorato molto sul difensore brasiliano per cercare di integrarlo nei meccanismi di gioco della squadra. Forse se il Napoli non avesse perso con la Lazio, Nathan avrebbe avuto la sua chance già a Genova contro il Genoa. Venendo il Napoli invece da una sconfitta e non potendo sbagliare la partita di sabato sera, è chiaro che forse qualche ripensamento Garcia lo avrà e schiererà ancora una volta Rachmani, Juan Jesus come, come coppia di centrali in difesa. Vorrei capire perché Insigne e Bernardeschi non vengono convocati, sono di esperienza. Scrive Max 74, sicuramente saranno meno stressati degli altri campionati, è vero, però credo che abbiano voluto girare pagina in nazionale, lo abbia voluto fare anche Spalletti, che vedete non ha convocato neanche più Jorginho, Verratti lo aveva convocato, pare che abbia rifiutato il calciatore, insomma. Ma Mello Catelli in quella posizione piace tantissimo con Barella, Frattesi, Cristante e questi centrocampisti qua, mi sembra che la nazionale stia prendendo la strada giusta, è vero Pietro Lo Monaco? Che ne pensa lei? Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Sta prendendo la strada giusta la nazionale di Spalletti?
Ma no, sicuramente una prestazione molto più dignitosa rispetto a quella contro la Macedonia. E il centrocampo si è giovato moltissimo dell'innesto di Frattesi, che ha disputato un primo tempo importante, uno dei pochi centrocampisti capace di dare profondità al gioco. E un po' in ombra Barella rispetto a quello che negli ultimi anni ci ha abituato, ma diciamo che tutto sommato una prestazione quella di ieri è accettabile sotto ogni punto di vista. D'altra parte difettiamo di personalità, questo è un
però quella si acquisisce, no, col tempo,
un aspetto che al momento salta agli occhi. Però l'augurio è che si riesca in qualche modo a compensare tutte queste problematiche.
Lo Monaco, lei non ha bisogno di avere ulteriori soddisfazioni, però io non posso non ricordare che Luciano Spalletti è un po' una scoperta di Lo Monaco quando allenava l'Empoli, Lo Monaco che era a Udine nel 1999, parliamo di 24 anni fa, lo andò a chiamare ad Empoli perché voleva portarlo a Udine in una realtà più importante, perché aveva individuato in Spalletti le capacità del grande allenatore. Oggi Spalletti è commissario tecnico della nazionale 24 anni dopo Lo Monaco. Ci ha pensato a questa cosa? No?
Difumi, no, nel senso che sono cose che fanno parte di un percorso, quindi va bene. Vuol dire che avevo visto giusto. Sul tecnico non ci piove, che è un ha dimostrato con i fatti un allenatore importante. E una nazione che non riesce a sviluppare al 100% quelle che sono le sue peculiarità, le sue caratteristiche. Luciano è un grandissimo allenatore di club, quando la squadra tutti i giorni riesce a essere incisivo, perché ha una capacità di esprimere il lavoro in campo notevolissima, quindi con una nazionale cambia un pochino quello che è l'impostazione del suo lavoro, quindi sicuramente l'Italia ha preso il meglio, non so se, come dicevo prima, se una squadra, una nazionale possa soddisfare quelle che sono le esigenze di Spalletti.
Si aspettava Lo Monaco alla vigilia di questa stagione, di questo campionato, che Garcia, anche dopo le parole dell'estate, avrebbe modificato così tanto l'impostazione della manovra del Napoli, difesa più bassa, continue verticalizzazioni, anche il contropiede all'occorrenza, meno possesso palla rispetto al Napoli del passato. Si aspettava questa metamorfosi così evidente?
Io dico che è sempre deleterio quando c'è un giocattolo che va bene e funziona, ha tutti i sincronismi bene oliati, è sempre pericoloso modificarle, perché non sai mai come potrà essere la resa. Quindi mi aspettavo una continuità del lavoro che è stato di Spalletti, questo senza ombra di dubbio, e così come lo aspetto ancora, perché ancora tutti questi cambiamenti, al di là di qualcosa che si è intravista nella partita contro la Lazio, aspettiamo ancora di verificarle, no? Quindi quando una cosa va bene e l'ascolti, andarla a modificare. E il Napoli era una orchestra che suonava in perfetta sintonia.
Ecco, c'è qualcuno che avanza un'ipotesi che secondo me è anche realistica, cioè il Napoli di Spalletti aveva comunque sorpreso tutti all'inizio, poi tutti hanno trovato l'antidoto ed era diventato prevedibile alla fine, per cui Garcia è stato costretto a cambiare l'impostazione della manovra proprio per non per sorprendere l'avversario.
No, queste sono chiacchiere da bar, nessuno ha trovato l'antidoto, provano in dire che il Napoli ha vinto il campionato tre mesi prima che finisse. Quindi su questo antidoto vorrei vedere chi l'ha trovato. Il Napoli ha trionfato l'anno scorso ed era una squadra che esprimeva un calcio, l'anno scorso ha espresso un calcio di grandissimo livello, quindi questi antidoti non mi sembra di averli visti in giro. Poi ci sono chiacchiere da bar, antidoti, non antidoti, infatti hanno detto ben altro.
Allora, Francesco da Torre Annunziata, che è il suo, la sua località, e quindi ci scrive: credo proprio che noi tifosi siamo quelli che piangono non sul latte versato ma da versare. È assurdo pretendere tutto e subito da Garcia e continuare a parlare di Spalletti. Quello ormai è un discorso chiuso. È assurdo pretendere tutto e subito da Garcia, questo è indubbio, mi sembra ovvio che avrà bisogno di tempo per lavorare sul Napoli, però io non posso non chiedere allo Monaco, che è un grande esperto di mercato soprattutto internazionale, 67 minuti in tutto per i tre nuovi acquisti: Nathan al posto di Kim, Kai Just al posto di Ndombele e Lindstrom al posto di Lozano. Hanno giocato tutti e tre solo appena 67 minuti. Il Napoli, con questi tre acquisti al posto dei tre che ho citato prima, secondo lei è più o meno forte dell'anno scorso o è uguale? O è rimasto tutto inalterato?
Allora, intanto Lindstrom è arrivato ieri mattina, quindi non può essere preso come pietra di paragone, e quindi bisogna dargli il tempo di quantomeno di arrivare. E di farsi vedere,
anche se ha giocato 20 minuti con la Lazio, ha giocato una ventina di minuti.
Sì, assolutamente sì, però era arrivato qualche giorno prima.
Certo.
E il problema non è questo: il Napoli ha perso assolutamente con il difensore centrale, perché non a caso è andato via il difensore centrale premiato da tutti come il miglior difensore della Serie A, e l'ha sostituito con una scommessa tra virgolette, con un giocatore da verificare che deve adattarsi al nostro campionato. Ecco, e lì il Napoli non si è certamente rinforzato. Per quanto attiene gli altri ruoli, aspettiamo di vedere all'opera Lindstrom, che secondo me è un ottimo giocatore, mentre Caius era stato preso per fare l'alternativa ad Anguissa, nel caso in cui Anguissa dovesse soccombere qualche partita. Quindi diciamo che Napoli non è che ha cambiato tantissimo, no? Ecco, se l'allenatore dovesse decidere di perseguire una strada tattica diversa, un credo tattico diverso, allora sì, il Napoli cambierebbe pelle, cambierebbe faccia, cambierebbe modo di stare in campo, perché anche se gli interpreti sarebbero gli stessi, il modo di cercare imposte sarebbe totalmente diverso, e quindi cambierebbe, e bisognerebbe vedere poi gli effetti quali sarebbero. Io dico sempre che non stuzzicare mai il cane che dorme, nel senso che una squadra costruita in un certo modo, che si esprime bene e che rimane tutta insieme ancora, perché andare a modificare? È deleterio.
Ciro dal mercatino di San Giorgio a Cremano per il signor Lo Monaco: ma non era meglio vendere Osimhen, prendere Kolo Muani e puntare tutto su Kim con un ingaggio come quello che gli hanno dato al Bayern, il Napoli ne avrebbe pure guadagnato economicamente. Cioè Ciro al mercatino di San Giorgio probabilmente ritiene più importante Kim rispetto a Osimhen nell'economia passata del Napoli.
No, assolutamente. Osimhen oggi è uno dei migliori attaccanti al mondo. Non si può pensare di paragonare le due cose. Kim purtroppo il Napoli l'ha perso non all'ultimo momento, ma l'ha perso già prima, nel senso che clausola di rescissoria era abbastanza accessibile a qualsiasi club, il Napoli l'ha messa, ma evidentemente senza pensare che Kim potesse diventare quello che poi è diventato, perché se no magari avrebbe alzato la clausola risolutiva a ben altre cifre, invece l'ha lasciata una cifra accessibile a qualsiasi grande club. Quindi il ragazzo aveva deciso, secondo me, di andare via già mesi prima dal Napoli. Quindi ma sull'effetto dei due sicuramente è produttivo che rimanga Osimhen.
Ecco, anche se Colomuani non è male, però insomma non è male,
ma
non è Osimhen.
Ritorniamo al discorso di prima, no? Io ho uno dei primi tre attaccanti al mondo e me ne privo, perché se ho voglia di rivincere ancora, di ripormi, è una condizione sine qua non tenere il meglio, no?
Certo. Indubbiamente. A proposito del meglio, nei primi 30 papabili per il pallone d'oro di dicembre ci sono sia Kvaratskhelia, sia Osimhen, sia Kim. Una grande soddisfazione per il Napoli. Secondo lei chi dei tre arriverà in questa classifica dei 30 più avanti?
Ma Osimhen in questo momento sicuramente, anche perché quando metti la pallina in porta hai più visibilità, sei più appariscente. Quindi in questo momento dei tre chi è in posizione, diciamo così, in vantaggio e Osimhen.
Anche se Kvaratskhelia è più bello da vedere, forse.
Nel pallone d'oro si premiano i numeri, non si premiano
l'estetismo. Va bene, direttore, sempre un piacere chiacchierare con lei.
A
grazie.
Voi, arrivederci.
Grazie a Pietro Lomonaco. Ragazzi, date tempo al tempo, Nathan è forte, scrive Maurizio 67. Adolfo ci ricorda che la differenza la fanno sempre gli attaccanti e non i difensori. Ne siamo certi? Siete tutti d'accordo su questo? Andiamo in pubblicità tra poco. Se si ha voglia di rivincere ancora, il primo ad essere confermato doveva essere Kim. Complimenti per come gestite il programma. Grazie, caro amico. Allora, un po' di messaggi vocali WhatsApp però, Eccoli qua. Sentiamo questo, per esempio.
Ragazzi, ma è possibile che non c'è quest'anno una radio ufficiale che trasmetta le partite del Napoli?
Caro amico, al momento non c'è. Vedremo. Abbiate fede.
Buongiorno, Marco da Napoli.
Ciao Marco.
Cioè, Gianluca, ma tu queste domande le fai perché le devi fare?
A proposito di che domande che fai? E non capisco a che domanda ti riferisci.
Dei 67 nudi dei tre acquisti, uno ancora si deve vedere proprio in campo.
Sì, no, ma non è una domanda, 67 minuti, è soltanto un dato. La domanda non era dei 67 minuti, mica ho domandato 67 minuti. E 67 minuti ovviamente è quello che rimarca oggi il Mattino, mi pare, o il Corriere dello Sport, sull'impiego dei tre. Il riferimento, sai, a chi? A Kim e Kvaratskhelia, che invece erano stati gli acquisti dell'anno scorso e che le avevano giocate tutte. Questo è il riferimento, ma non è una domanda quella dei 67 minuti, è soltanto un dato che è stato snocciolato prima di fare la domanda. Mi sembra ovvio ed è stato oggi rimarcato da tutti i quotidiani in raffronto ai minuti che invece giocarono i nuovi acquisti l'anno scorso, Kim e Kvaratskhelia, che le avevano giocate tutte le prime partite di campionato. Tutto qui, mi auguro di essere stato chiaro. Allora, sentiamo quest'altro messaggio.
Mio caro Gifuni, forza Napoli sempre.
Buongiorno.
Bruno da Napoli.
Salve Bruno.
La differenza la fa la voglia di vincere di tutti insieme. Gifu, buona due e buona trasmissione.
Tutti insieme, hai ragione, tutti insieme, sentiamo quest'altro e poi andiamo dal prossimo ospite.
Gianluca, buongiorno. Buongiorno. Sossiolo Juventino.
Oddio, ci mancava buongiorno. Solo Sosso. Ciao Sosso.
Che se ne parli?
Pensa a Pogba.
Bene nel male.
No, pensa a Pogba.
Dichiarazioni per Laino. Faceva pipì bruscolotti.
Che significa? Io non l'ho compreso. Non so se Giovanni Scotto del quotidiano Roma ci può venire in aiuto. Buongiorno, buon pomeriggio Giovanni. Dichiarazioni per la Indo faceva pipì bruscolotti. Cosa ciao, può Luca, significare da parte di Sossiolo Juventino?
No. Credo che l'unico può essere Bruscolotti a dare la risposta, ma non credo. Cioè, c'è una vaga allusione al doping. Immagino.
Però il nostro amico Sossio, scusa, non... pensasse a Pogba, ce lo scrive anche Gino 73.
Sì, pensasse ai casi conclamati e all'attualità, non a immaginare storie del passato, presumo anche false, perché non mi risulta tra l'altro nessun accostamento al grande Bruscolotti in episodi simili.
Senti Giovanni, io ritorno invece su quello che ci ha scritto, anzi che ci ha detto il nostro amico, voleva sapere le domande sui 67 minuti, che invece non è una domanda ma è un dato snocciolato, cioè i 67 minuti che hanno giocato Lindstrom, Nathan e Kajust sono questi, tutti e tre insieme, nelle prime tre giornate, in raffronto a quello che giocarono invece nelle prime tre giornate Kim e Kvaratskhelia, i nuovi acquisti. C'è una differenza abissale, cioè il Napoli puntò immediatamente e trovò efficacia immediata nei nuovi acquisti l'anno scorso, quest'anno invece il percorso è un po' più lento, ecco, possiamo definirlo così.
Beh sì, sicuramente.
D'integrazione, il percorso di integrazione.
Sì, sì, no, ma per due motivi. Il primo perché c'era la sosta un anno fa per il Mondiale, quindi la preparazione era necessariamente fatta per intensificare al massimo il rendimento in quei due mesi, in quei primi due mesi, e quindi poco lavoro atletico, poco carico, e il Napoli partì subito forte, neanche fortissimo, perché poi la squadra iniziò a ingranare solo dopo la vittoria dello Spezia, però tutte le squadre fecero una preparazione per così dire leggera. In più Spalletti è uno che punta sempre su queste partenze importanti, forti, e non a caso un po' uno dei luoghi comuni, se vogliamo, delle critiche che si porta dietro l'ex allenatore è il famoso calo delle sue squadre talvolta a gennaio, più spesso in primavera, e anche il Napoli ha manifestato qualcosina da questo punto di vista. Garcia invece, io credo, è una mia sensazione personale, abbia lavorato su una preparazione un po' più classica, quindi un po' di lavoro atletico, di carico in più in estate, per evitare proprio questo calo tra virgolette primaverile, che è stato uno dei difetti, piccoli difetti del grande Napoli di Spalletti, e che credo che De Laurentiis gli abbia sottoposto quando ha parlato di che tipo di stagione voleva. Al di là degli obiettivi, io credo che De Laurentiis abbia chiesto a Garcia di evitare che la squadra potesse calare, anche in previsione di un campionato che il Napoli potrebbe non dominare, perché ahimè purtroppo non è affatto scontato che questo accada, e quindi un calo in primavera sarebbe pericoloso, e quindi credo sia normale vedere il Napoli giù di condizione in maniera anche evidente, ma anche queste nazionali ci hanno fatto vedere dei calciatori un po' alle prese con una condizione non ottimale. Non ho visto la partita di Kvaratskhelia, ho letto un po' di cronaca, insomma si diceva appunto che il georgiano non è ancora brillante.
No, l'ha giocata, ha giocato tutti i 90 minuti, ha perso con la Norvegia, sì. Però ha giocato tutti i 90 minuti Kvaratskhelia. Sentiamo un po' di messaggi vocali, eccolo qua. Uno.
Gianluca, buongiorno Paolo.
Buongiorno Paolo.
Allora, io vorrei dire una cosa, no? Ma non è che tutti gli anni uno può azzeccare,
certo.
Scusatemi il termine.
Indubbiamente.
Un poco fuori. Poco opportuno. Però mica si può sempre. Si possono sempre trovare giocatori tipo Kvara o Kim dell'anno scorso.
Indubbiamente, caro amico Paolo, hai ragione. Sentiamo Aniello.
Ma io credo che la Juventus avrà detto a Pogba: quest'anno ti voglio vedere un po' più positivo. E lui gli ha preso in parola. Sarà così.
Ecco, secondo un amico pare che insomma il socio ha voluto insinuare che nel controllo doping la pipì la facesse sempre Bruscolotti, insomma io okay. Se volete scherzare scherzate, ma io onestamente insinuazioni e illazioni del genere non le ammetto su Napoli, che era una grande squadra e che vinceva dappertutto, e questo onestamente
Gianluca, dite sì. Così a Sossio, anzi Sossio sicuramente ascolterà, che può essere pure che Bruscolotti faceva la pipì a posto di Maradona, e fin quando c'è stato bene a tutti quanti l'hanno coperto nei piani alti, poi l'hanno fatto sgamare, come si dice a Napoli. Ma Maradona aveva un vizio, e quel vizio non gli permetteva certamente di essere più forte degli altri, anzi lo debilitava. L'amico vostro, come già in passato è successo, il doping si serve soltanto a parare quello che i juventini sanno fare benissimo. Ciao da Antonio.
A parare o ad apparare? Non ho capito. Cosa... Arrivano tanti messaggi. Ha scritto Sossio Juventino.
Simpaticissimo Sossio Juventino. Ma non gli è venuto in mente che forse
efficace, immediata.
Poi è un guadagno per la Juve rescindere il contratto di Pogba, visto le condizioni fisiche e contrattuali. Ci pensasse Sossio, ci pensasse. Nulla accade per caso.
Va bene, nulla accade per caso. Lindstrom, Elmas o Raspadori al posto di Politano? La curiosità e forse ci spinge verso la candidatura di Lindstrom più che degli altri due, vero?
Sì, la curiosità, però se guardiamo al rendimento di queste partite delle nazionali, io direi Elmas, che ha fatto molto bene con l'Italia, ha fatto molto bene la gara successiva, ha anche segnato, e che secondo me ha quel bagaglio di esperienza in più che in questo momento secondo me serve. Tra l'altro anche la sua mobilità, una condizione che mi sembra buona, ecco, in questo caso l'abbiamo visto tutti. Secondo me potrebbe dare qualche spunto in più a Garcia. Lindstrom è appena arrivato, anche lui ha giocato con la sua nazionale, però appunto se Garcia sta lavorando con prudenza con questi nuovi arrivi, forse Elmas secondo me può dare qualche garanzia in più. Quindi io sarei tentato più su Elmas che non su Lindstrom. Tra l'altro Elmas ha anche fame di giocare, di mettersi in mostra, è stato utilizzato effettivamente poco e quindi potrebbe essere un'idea, però anche io credo che Lindstrom è il cambio poi naturale e quindi Garcia potrebbe andare su questa scelta. Su Raspadori indubbiamente vale secondo me lo stesso discorso fatto per Elmas, però ha fatto benissimo ieri da falso 9, da punta centrale. Purtroppo nel Napoli lui questo ruolo secondo me non lo può ricoprire, salvo situazioni di emergenza, perché con Osimhen e Simeone, che con tutto il rispetto di Raspadori danno di più nel loro ruolo naturale, bisogna ritrovargli un'altra collocazione. Quindi penso che con lui Garcia dovrà ancora lavorare e quindi non penso possa essere una scelta sicura per il Genoa.
Ciro dal mercatino di San Giorgio a Cremano scrive: per me è più giusto ed equilibrato se giochi Elmas, esattamente come ha appena illustrato Giovanni Scotto. Sossio vuole rispondere, eccolo qua.
Cari, sempre Sossio, voi avete brutti ricordi di Pogba, ve li ha fatti in tutti i modi, destri, sinistri, cari, rovesci. Non fa niente, va bene così.
Ma io vorrei capire perché Sossio è la
sua. Gianluca, sono le dichiarazioni del tuo presidente.
Ah, si riferisce alle dichiarazioni di Ferlaino che spiegano come Maradona evitava l'antidoping. Se accettate immagini, vi invio lo screen, ci scrive un amico. Bene, ci sono dichiarazioni di questo genere di Ferlaino. Va bene, ovviamente chi è tifoso juventino si aggrappa immediatamente a questo tipo di cose per denigrare, caro Sossio, la squadra che è della tua città, e quindi dovresti pensarci un attimo bene prima di dire certe cose, anche se sei tifoso della Juventus, sei comunque un napoletano. Giovanni, buon lavoro con il quotidiano Roma, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te Gianluca, a presto.
E buon pomeriggio a Giovanni Scotto. Tra poco arriva un'altra ora di Grande Calcio con Marte Sport Live, Dario Sarnataro, c'è Gigi Soriani adesso in regia. Io ringrazio Emanuela Castelli in redazione, voi per la cortesia attenzione. Da Gianluca Gifuni è tutto, e ricordate che su Radio Marte anche il calcio è di un altro pianeta. Buon pomeriggio.